Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Oh, allora, prima di tutto voglio salutare Stefano Impallomeni.
Ciao Marco.
Ciao Stefano.
Ciao, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Come sempre un piacere stare qua con te a Maracanà, lo sai, no?
Poi beh,
queste
certo.
Sono settimane calde.
Adesso
perché...
però si sente la voce, prima no. Ciao Marco,
no,
buon pomeriggio a tutti.
Io ti ho sentito.
Tu sì,
a misura
no.
Che è una settimana calda pure questa.
Caldissima,
c'è il campionato che ancora deve
Champions
finire.
League, Europa League, poi
polemiche varie.
Sostona. E la borghesia del calcio che avanza, la Dea, la Viola, che bel campionato, ragazzi! Con Braglia che le prende tu. Ma Braglia c'è, ci sarà.
No, Braglia c'è domani.
Meno male. Va,
però
per
mi ha detto che lui è andato benissimo.
Ha preso,
nei pronostici,
voglio dire, i connotati, proprio le sembianze del gufo, mi sembra.
Oh, le
più che
prende
del
tutte, però,
tutte.
Eh.
Però mi sembra un po' gufesco.
Io sono preoccupato di questo.
Ho presa bene, ho presa.
Ecco, no, infatti l'abbiamo presa molto bene, perché l'abbiamo anche un po' deriso su alcune scelte. Invece.
Ma sentito la voce di Claudio Ranieri.
Sì.
Dalla regia.
Perché è arrivato? Giorgio. Arriva?
No, dice non lo so, arriva. No, potrebbe okay. essere, voglio dire.
Potrebbe essere o c'è la speranza, perché qui la vedo grigia.
Mamma mia. Ma parleremo anche della Roma.
Ma
no?
Parliamo di tutto, se vuoi. Non lo so, se
benissimo.
C'è un argomento che non vuoi parlare, io ti assisto, non c'è
no,
problema.
Bisogna essere ortodossi nella scaletta, quindi non bisogna fare sconti.
A nessuno. Ma noi non li facciamo a nessuno, assolutamente. Allora, aspetta, appena mi dà l'ok, vado subito a presentare i nostri amici, che cominciamo come sempre. Allora, intanto tanti messaggi, vi ricordo ancora il numero 331 8200213, anche i vocali potete mandare, però vi chiedo gentilmente di non essere lunghissimi, perché altrimenti il nostro regista è costretto ad effettuare dei tagli. Allora andiamo a presentare la squadra che ci accompagna come sempre il lunedì. Vado dal direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato, buon lunedì.
Buon lunedì a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao, ciao Nick.
Caro Nick, tu hai preso un risultato pieno.
Pure tu.
Che era Udinese Juventus 0-2?
Esatto.
Insieme a te?
No, io non l'ho preso, io ho dato 1-2.
Sbagliato. Ah, quando ha segnato
l'Udinese.
Di testa di Lucca!
Detto, è fatta invece, niente.
Io pensavo che avessi vinto, invece
no,
io
no,
lo cerca.
Niente.
Grande
cerca,
direttore.
Grande direttore.
Adesso
l'unico
ci sarà Bonanni che ti comincerà.
Capirai. Adesso Bonanni arriva.
Certe. Ti pittura tutto.
Arriva.
Ma c'è Bonanni?
C'è pure. Intanto Daniele
Galbo. Non lo sento da tanto tempo.
Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Buon pomeriggio. Daniele, non sei andato benissimo nei pronostici, un solo punto hai fatto. Vabbè.
Bonanni che
fa? Può capitare. Adesso te lo dico, ha fatto un punto pure lui, solo
pure,
uno ha preso.
Pure.
Sì, pure tu, pure io, siamo andati malissimo. Braglia invece, filo 8, ha preso tutte e tre.
Gufo, mamma mia,
mamma
ragazzi,
mia.
Un gufo pazzesco.
Massimo Bonanni,
ciao,
buon
Massimo.
Pomeriggio.
Ciao, ciao ragazzi, mi fa piacere, ciao Stefano, mi fa piacere che
ciao,
ti preoccupi per la mia classifica.
Beh, sempre mi preoccupo. Anche per questa sera mi preoccupo.
Ecco, sì, stasera ti devi preoccupare te stasera, caro Bonanni.
14.09.
Benissimo,
va bene,
ci sentiremo
va bene,
stasera.
Va bene, va bene, va bene. Allora, ragazzi, cominciamo come sempre. Pensiero appunto libero, i primi 30 secondi a chi li volete.
Guarda, io
dedicare.
Due secondi,
vai,
l'ho dati prima,
non
anticipati.
Vai,
la borghesia del calcio che avanza, questa
sì.
spettacolare Viola, questa spettacolare Dea, rappresentano il fatto di questa undicesima giornata. Un campionato stupendo, apertissimo, stanno dimostrando anche tenuta, equilibrio, fiducia, entusiasmo, tecnica, qualità, bravura degli allenatori, tutto, complimenti, voto 10 e lode alla Viola
sì.
e alla Dea.
Bene, allora vado da Niccolò Ceccarini. Nick?
Io della Fiorentina non posso parlare perché sono troppo di parte, quindi a maggior ragione prendo per buono tutto quello che ha detto Stefano. Però ci aggiungo una cosa sull'Atalanta, ma vado nello specifico. Retegui, un gol così a Genova l'anno scorso non l'avrebbe mai segnato. Bravo Gasco.
Bene, Daniele Garbo.
Beh, anch'io mi allineo sostanzialmente all'Atalanta, che piomba pesantemente nella lotta per lo scudetto, andando a impartire una severa lezione di calcio al Napoli, e questo era tutt'altro che scontato. E lo dedico anche a Lukman, perché voleva andarsene quest'estate, meno male che è rimasto, per Gasperini, perché è un giocatore fondamentale.
Bonanni.
Allora, io vorrei dedicare i miei 30 secondi ad un allenatore che ogni anno si trova a dover lottare nella parte bassa della classifica, e negli ultimi anni gli ha detto anche male. Sto parlando di Eusebio Di Francesco, lo scorso anno a Frosinone. Ieri ho visto la partita, è vero che l'Inter doveva vincere e avrebbe comunque dovuto vincere, però ho visto un buon Venezia e non me l'aspettavo. Mi aspettavo una debacle, invece ho visto una squadra che ha resistito per 90 minuti, ha fatto una buonissima gara, Sommer ha fatto 2-3 interventi miracolosi, quindi io spero che ne escano gli orgogliti da questa partita e possano avere un futuro migliore.
Beh, glielo auguriamo anche perché insomma ieri ci hanno messo tanto, tutto secondo me loro, quello molto. Che potevano fare lo hanno
fatto.
Sono
d'accordo con Massimo, ha fatto una grande partita il Venezia.
Lo hanno fatto e bene, abbiamo fatto questo primo giro, io invece mi permettete, voglio invece dedicarlo a questi continui e purtroppo eccessivi errori arbitrali che noi dobbiamo assistere ogni domenica, che è un po' troppo, e soprattutto errori davanti al VAR che sono molte volte inspiegabili, che va bene tutto, sapete come la penso sugli arbitri, però insomma vediamo delle cose che non possono non essere sottolineate, Stefano.
Questo è quello di Monza, ragazzi, quello di Monza è
pazzesco. Monza, non si vedono, si individuano dei falli che non si vedono, non si vedono delle cose che invece sono talmente plateali. Io onestamente, sapete come la penso, sono sempre di quelli che bisogna rispettare il lavoro, le regole, tutto, però insomma veramente... Siamo di fronte ad un imbarazzo generale, Nick, non so che cosa ne pensi tu, perché Marco, però c'è un imbarazzo clamoroso, dai, clamoroso.
Sì, francamente non si sa veramente come dare delle spiegazioni, diventa complicato, e è un'annata con tanti errori, questo è evidente, purtroppo non si riesce a frenarli, questo è il discorso.
Sì, peccato perché poi dopo si rovinano anche le partite, è difficile anche per noi commentare, Stefano, perché poi diventa anche...
Ma possiamo dirla tutta, diventa difficile anche credere,
esatto,
avere la cosiddetta buona fede che noi dobbiamo mantenere.
Certo, assolutamente.
Però insomma un pochino, alla fine ci pensi, ecco, quantomeno.
No, è chiarissimo, poi... Ti ripeto, son degli errori alcune volte.
C'è quello di Verona, adesso voglio dire. Dove andare a finire l'audio là di Verona? Sul 2-1 del Verona. Monza, sono d'accordo con quello che ha detto prima chi? Daniele, Nick, non mi ricordo bene. Mm. Poi invece bene, secondo me, l'annullamento della rete, visto anche, voglio dire, il finale concitato, il minuto 98 quasi, il gol annullato al Venezia. Mm. Secondo me era da annullare, poi possiamo pure parlarne, però lì c'è stata... una decisione giusta, insomma. Comunque sono d'accordo con te, ci sono contraddizioni, c'è una valutazione abbastanza approssimativa, non c'è collaborazione tra
VAR e arbitro,
non si capisce niente.
Assolutamente. Prego Daniele.
Per il periodo di Monza io tra l'altro mi sono sentito con un arbitro, un ex arbitro che riveste un ruolo abbastanza importante in seno all'AIA, non posso dire chi è ovviamente, e lui è perfettamente d'accordo con Nesta, cioè non è più calcio questo. L'arbitro che è Litani, che prima non vede il fallo, oppure lo vede e non dice niente, poi vede il gol del Monza e torna indietro e dice è fallo. Allora, se tu fischi subito perché ritieni sia fallo, non succede più niente perché non c'è il gol e tutti stanno tranquilli, magari è sbagliato perché secondo me non è fallo perché è un contatto di gioco normalissimo. Perché può succedere un errore del genere, ma che tu fischi dopo che il Monza ha segnato è una follia assoluta. È una cosa senza senso, lì non c'entra niente il VAR, è stata una decisione solo dell'arbitro.
Sì, poi hanno tentato di dare una spiegazione attraverso il regolamento, però sinceramente poi diventa veramente tutto estremamente complicato, e come dice anche Stefano, poi dopo perdi anche un po' di credibilità, no? Da questo punto di vista. Allora, pur accettando l'errore, perché l'errore va accettato, perché poi noi parliamo degli errori giustamente dell'arbitro, ma ieri abbiamo visto anche degli errori in campo, molti di questi grossolani, proprio grossolani da matita rossa, proprio da clamorosi, però vanno sottolineati anche questi. Ragazzi, io vi voglio chiedere una cosa, voglio iniziare subito un giro, visto che avete sottolineato il lavoro dell'Atalanta un po' tutti, faccio la domanda sul Napoli: esce ridimensionato da questa sconfitta il Napoli? Conte ha detto l'Atalanta è più forte di noi, ha più struttura, ha più storia. Io su questa cosa non sono molto convinto, perché
storia,
il Napoli,
francamente no,
perché, mi sembra che il Napoli negli ultimi anni insomma qualcosa di importante abbia fatto nel
però
calcio
Marco,
italiano.
Possiamo essere d'accordo sulla dichiarazione Atalanta più forte di noi, credo che l'Atalanta non sia soltanto più forte, più competitiva, più solida del Napoli, ma anche di altre squadre, poi ne abbiamo parlato, tu mi avevi chiesto
sì, sì,
settimana scorsa, ma addirittura più forte della Juventus, Stefano, in questo momento sì, la ritengo più, detto, sì, più sì, forte. Poi se arriva quarta e la Juventus arriva al secondo, vince lo scudetto, mantengo la mia opinione, che significa, cioè noi dobbiamo fare un'analisi e poi c'è il pronostico, ci divertiamo ogni giorno,
certo,
ogni settimana.
Certo.
Ma l'Atalanta è forte. L'Atalanta è una squadra forte, sono d'accordo con quello che ha detto Conte, non sono d'accordo con altra parte delle sue dichiarazioni, cioè vorrei dire più struttura e più memoria, come diceva, sottolineava giustamente Daniele, anche tu. Cioè prima si dice non mi nascondo, le spalle larghe, la settimana prima poi prende tre sberle dall'Atalanta in casa e mette a campa scuse, sembrano scuse quantomeno, sì, no? Io credo che l'Atalanta ha fatto una super partita e ha vinto con merito e ridimensionato il Napoli, ti rispondo subito, secondo me no, però attenzione, il Napoli è, secondo me è meno competitivo dell'Inter, dell'Atalanta. Vediamo con la Juve come se la gioca, cioè nel senso è un campionato, perché noi poi dobbiamo andare anche un po' nel dettaglio. Lukaku sta rendendo in base alle aspettative, Kvaratskhelia sta dando il massimo, cioè c'è una grande volontà, sta facendo un lavoro dal basso che è basato su questo, no, mutuo soccorso dinamico, aiutiamoci.
Però tu dici fatica,
no, come diceva, sì, 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 però sì, poi no, non basta amma fatica, amma segna, amma fare gioco diverso,
è pure vero che quando
per andare a vincere uno scudetto
che gioca in quella maniera
mi ha dato una suonata ieri che si è somigliato un po', c'è stato un sibilo molto molto somigliante a quello di Torino, lo Stoccarda con Hoeneß che è venuto con i cavalli,
sì,
e ha investito la Juventus,
cioè, la stessa cosa, ha preso la Juve,
sì,
l'ha
sì,
presa
la stessa suonata
ieri,
il Napoli
sì, con l'Atalanta,
molto sì.
Daniele, esce ridimensionato a tuo giudizio il Napoli da questa pesante sconfitta?
Più che ridimensionato il Napoli, secondo me questa partita dà un segnale forte. Vuol dire che abbiamo forse tutti sottovalutato l'Atalanta, che aveva iniziato male la stagione, ha avuto dei problemi, ha perso tre o quattro partite,
sì,
insomma non è cominciato bene. Però poi si è rimessa in marcia, il lavoro di in profondità di Gasperini si vede. Il miglior attaccante italiano, che è Retegui, 11 gol in 11 partite, non in 11 partite intere tra l'altro, in 11 presenze, un gol ogni 75 minuti se non sbaglio. Poi ha il secondo attaccante più forte del campionato, che è Lukman, ha una squadra solida, che si conosce a memoria, in cui sì, ognuno sa quello che deve fare, tutti si aiutano, quindi io credo che l'Atalanta sia da considerare assolutamente fra le possibili favorite per lo scudetto.
Però non, tu dici non esce ridimensionato il Napoli, se poniamo l'accento sul Napoli, ecco, se
diciamo che io non mi aspettavo una batosta del genere, assolutamente no, mi aspettavo una partita combattuta, equilibrata, poi poteva vincere, io l'ho dato favorito il Napoli addirittura, però una batosta così non me l'aspettavo. Io non credo che riesca ridimensionato, però certamente fa capire che la fuga del Napoli è stata una fughetta ed è finita lì, perché il campionato è un campionato molto equilibrato, forse lo sarà fino alla fine, la classifica è fortissima ed è un campionato secondo me livellato in basso, non in alto.
Bonanni, esce ridimensionato il Napoli, poi dopo facciamo il focus sull'Atalanta, però proprio questo, che idea vi ha dato questa sconfitta di un Napoli che non possa lottare per il titolo? Per esempio Stefano ha detto prima, se non erro, che la ritiene meno competitiva ad esempio di Inter-Atalanta, giusto? In questo momento il Napoli? Guardando un po' questo risultato, ti ha dato questa sensazione?
Sì, mi ha dato una sensazione che fa fatica, secondo me, a sviluppare un calcio. Cioè, se noi pensiamo, dobbiamo immaginare il Napoli da scudetto, deve metterci qualcosa in più dal punto di vista della qualità.
Okay.
E io non la vedo ancora a flusso continuo, no? A getto continuo. Vedo una squadra che sa stare bene in campo, non esce ridimensionata affatto da questo confronto. Però ci deve mettere i 30 metri devono essere diversi, cioè non c'è questo indice di pericolosità là davanti.
Ma
Marco, non l'avverto
annullato completamente.
No, non l'ho avvertito neanche nella partita bella vinta, insomma, con grande scaltrezza contro il Milan.
Massimo,
Diciamo che sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Stefano. Il Napoli secondo me è una squadra molto più solida che spettacolare, e lo sarà sempre, lo sarà, però ieri Conte ha detto che oggi l'Atalanta ha dimostrato di essere più forte di noi, non è che ha detto che l'Atalanta è più forte di noi punto, ha detto oggi l'Atalanta è più forte di noi e mi sembra che abbia detto una cosa
vera,
una cosa giusta e secondo me il Napoli negli undici è una squadra altrettanto forte quanto l'Atalanta. Certo, vincere uno scudetto a Napoli non è semplice, vincere uno scudetto a Bergamo è difficilissimo. Io sono sempre più convinto che l'Atalanta è una squadra forte, farà fatica a vincere lo scudetto, ma è una squadra che può battere chiunque, l'ho detto, ne abbiamo parlato credo
venerdì.
E l'altro giorno ne ha data la dimostrazione, e sono sempre più convinto di questa cosa. L'Atalanta è una squadra che può vincere con chiunque, però secondo me è difficile che possa vincere lo scudetto.
Nick, tu che ne pensi? Qualcuno ci scrive, ha preso una squadra Conte che due anni fa ha vinto lo scudetto e quest'anno ha speso oltre 100 milioni nel mercato, trova sempre scuse quando le sue squadre hanno problemi.
Allora io penso una cosa, dico faccio due considerazioni. Vai. La prima, sono d'accordo con Massimo quando lui dice e spiega quello che vuol dire Conte, anche per me la spiegazione, non so se lo diceva anche Stefano, è questa, cioè oggi l'Atalanta è più forte nella continuità del lavoro, perché comunque c'è un allenatore che allena da 8 anni questa squadra, adesso ho perso anche il conto, e quindi comunque sia c'è una filosofia che va avanti da molto tempo. Non sono d'accordo, se vogliamo interpretare il fatto che l'Atalanta nei singoli è più forte di quella del Napoli, perché secondo me l'Atalanta è forte, ma il Napoli non è certo meno forte. La verità è che oggi vi faccio questa domanda. Qualcuno si ricorda quando eravamo nel mercato e si diceva certo, se l'Atalanta perde Koopmeiners è un giocatore straordinario. L'Atalanta oggi non ha Koopmeiners. Ieri a un certo punto ha fatto due cambi, sono entrati Retegui e Samardžić.
Sì.
Poi c'è la Brescianini. Cioè, voglio dire, la bravura è questa.
Sono
per prendere dei grandi sostituti.
E allora scusate, visto che andiamo
ce li ha però Nick,
sì.
Cioè ce li ha l'Atalanta quest'anno
infatti, no, ti sto dicendo,
poi non contiamo Toloi, non contiamo Scalvini, non contiamo Scamacca, questa è una squadra profonda di grande qualità.
Esatto. E poi ti dico, comunque sia, quando perdi un giocatore da 55-60
sono d'accordo, sì, stiamo dicendo la stessa,
puoi rischiare di dire certo, però ho perso Koopmeiners, no?
Ma è arrivato Samardžić, sì, no, ma sono bravi.
Ho visto Samardžić, ce lo sta trasformando Gasperini, cioè gli sta dando,
è quello che ha detto ieri lui a fine partita, Nick, quello che ha detto, stai dicendo tu, l'ha detto lui ieri, insomma, dalla crescita dei subentranti, cioè quelli che subentrano da ha citato Brescianini, ha citato la panchina, ha citato, come si chiama il difensore che è entrato, che è un nome, adesso non mi ricordo, straniero,
Costonou,
bravo, ha citato anche la crescita di questo ragazzo, quindi voglio dire squadra forte.
Va bene.
Allora, dice Bonanni, Ceccarini, Impallomeni, Piccari escono ridimensionati da questo turno. Era prevedibile perché Braglia di Como non ha le coppe così come l'anno scorso Garbo, hai capito?
Però
sul gioco pronostico.
Ho risposto, Marco, per me sì. Non esce ridimensionato.
Ecco, infatti volevo sapere, non esce ridimensionato?
Non esce ridimensionato. No. Che questi sono forti, quando li affronti... vince con l'Atalanta, non è una cosa, cioè, è dura per tutti oggi vince con l'Atalanta.
No, ma io la penso come te, per me il Napoli non esce ridimensionato da questa partita, ha perso una partita pesante, è un KO pesante, perché poi delle valutazioni le dovrà fare anche Conte su questa sconfitta, perché comunque non è riuscito mai a trovare una soluzione in partita lui e la squadra, ma anche per la forza dell'avversario, Stefano, perché poi noi dobbiamo mettere sul piatto anche questo quando ci sono le partite, cioè l'avversario che magari ti impedisce di fare delle cose. Però io sono d'accordo, per me il Napoli rimane in lotta con quel gruppo lì. Poi...
Ma certo, evidente, però.
Mi lancio un altro tema che può servirvi anche per la seconda parte come motivo di discussione. Allora io sono convinto che l'Atalanta a gennaio farà una punta, quindi potrebbe andare a prendere anche un altro giocatore offensivo. Quindi la domanda è, e se fosse Berardi il giocatore che l'Atalanta mette dentro... diciamo, dico, se fosse, nel senso che l'idea per me ce l'hanno, poi stanno pensando anche a Daniel Maldini, cioè vedete quanto credono, no, nella continuità, cioè vogliono ancora cercare di migliorarla questa squadra, quindi secondo me questo è un altro tema, ecco.
Sì, questo ci hai lanciato un tema, poi ci ritorniamo. Certo, Berardi sarebbe un gran bel colpo, Stefano,
sì,
non so come pensate,
benissimo. No, ma per chiunque là davanti potrebbe essere veramente, per la Fiorentina, per l'Atalanta, per la Lazio, per queste squadre qua credo che sia un bel boost, cioè un qualcosa in più che metti all'interno, qualità a piede, punizioni, rigori, assist. Ieri ha segnato, poi il calcio di rigore è tornato.
Sì, sì, sì.
Ha risolto
la prima. C'è una domanda di un ascoltatore che ve la rigiro. Rimango un attimo sul Napoli ancora, ma solo io vedo che se si anticipa Lukaku e si limita a Kvaratskhelia è finito il gioco del Napoli. Grazie della risposta. Massimo, vengo da te. Come risponderesti all'ascoltatore?
Ma sicuramente dipende tanto da Lukaku. E dipende abbastanza anche da Kvaratskhelia. Ripeto, questa è una squadra che sicuramente sarà poco spettacolare fino alla fine, però è una squadra
terribilmente concreta.
È molto concreta. Ti dico la verità, a me ha un po' meravigliato il 3-0. Mi aspettavo che l'Atalanta poteva comunque giocarsela, magari avrebbe anche potuto vincere, ma ieri c'è stata una netta, insomma, supremazia che non aspettavo. Però se noi ci aspettiamo la spettacolarità dalle squadre di Conte, io credo che l'unica squadra che mi ha dato tanto a livello anche di campo, a livello di giocate e non solo sotto il punto di vista della corsa, dell'intensità, è stata la Juve, quella con Pogba, Pirlo, Marchisio, la Juve lì, no? Con Vidal. Cioè, quella è stata una Juve di Conte impressionante anche sotto il punto di vista della qualità. Poi le altre squadre, ragazzi, Conte organizza benissimo le partite, però non possiamo dire fa un calcio spettacolare.
Sì, ci sta. Garbo, stavi aggiungendo qualcosa forse.
Però l'Italia di Conte giocava bene a calcio. Lo siete dimenticati?
Sì, no.
Giocava da squadra.
Sì.
Aveva delle giocate predefinite che di solito in nazionale si fa fatica a vedere.
Esatto. Sì, non di eccesso livello tecnico, voglio dire, è una squadra tutto sommato modesta, però è una squadra che giocava bene a calcio.
Stefano, tu come risponderesti all'ascoltatore? Così, bloccando questi due, si blocca un po' finito il gioco del Napoli?
No, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo. Credo che la forza del Napoli sia la solidità, la compattezza. Non è spettacolare, non lo sarà mai, probabilmente. Però qui c'è un problema, non dobbiamo far finta di non sollevarlo. Lukaku, ci dobbiamo interrogare sulla presenza. Lukaku sposterà veramente gli equilibri in senso positivo per il Napoli? Io ho i miei dubbi, Marco, ma io l'ho sempre sostenuto questo.
Sì, tu l'hai sempre detto, anche quando abbiamo...
È un punto di riferimento, sì, ha una sua presenza, una sua storia, sì, però non è brillante. Ian l'ha cancellato dal campo.
Sì, annientato, non c'era
proprio.
Quindi
è un problema, E i sostituti, insomma, il Napoli poi è entrato, ha cercato di cambiare la partita con Raspadori, Simeone, non siamo a livello, cioè tutto... Se parliamo del Napoli che deve lottare per immaginare campione d'Italia, il Napoli, cioè, se dovesse vincere lo scudetto, io lo dico adesso, Conte compierebbe un'impresa mostruosa, perché secondo me il Napoli non è pronto per vincere lo scudetto. Poi
no, ci sta. E Nick, tu che ne pensi?
Cioè, fermare Kvaratskhelia e Lukaku vuol dire fermare tutto il Napoli, ma io non sono mica tanto d'accordo, perché è chiaro che sono due giocatori importanti, però allora bisognerebbe fermare McTominay a centrocampo, bisognerebbe togliere anche dei difensori come Buongiorno e Rachmani, che comunque rappresentano una forza di questa squadra. Io penso che loro faranno a gennaio un investimento, non so se a livello definitivo o quantomeno con prestito con diritto, su un difensore centrale, perché credo che lì abbia Conte voglia di mettere un altro giocatore, perché probabilmente forse Juan Jesus e Marin non credo che siano in questo momento, diciamo, delle opportunità per essere dei titolarissimi. Però questa è una squadra, cioè non può essere un 3-0, che è un risultato comunque pesante, a cambiare, voglio dire. Loro hanno perso 3-0 a Verona e poi hanno riperso 3-0 in casa a distanza di 10 partite e mi sembra siano ancora primi in classifica, quindi sai, oggi i risultati portano sempre a fare delle analisi, secondo me a volte non proprio precisissime sul valore della squadra. È che è chiaro che questi giocatori devono essere determinanti, quindi se li limiti deve venire fuori qualcos'altro, quindi magari devi ricorrere alla panchina, e probabilmente nella panchina non hai giocatori che ti spostano sempre di equilibri.
Bene, 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 Nick, ti sto per salutare, ti chiedo soltanto una cosa velocissima, ma la Juve farà un difensore o un attaccante a gennaio? Perché Giunto le ha detto un difensore e Motta a fine partita ha detto bah, ci dobbiamo incontrare, vedere quello che servirà.
Allora, discorso, io ne ho scritto anche, mi sembra, 10 giorni fa sull'editoriale su tutto mercato web, la questione è abbastanza chiara. Allora, a metà dicembre dovrebbe rientrare Milik, se chiaramente il rientro di Milik magari slitta, il giocatore comunque sia, magari anche rientra veloce, rientra subito dopo la metà di dicembre, ma fa capire che insomma la condizione non è accettabile, è chiaro che dovranno fare una valutazione anche sull'attaccante. E ora c'è da capire se vanno a prendere un attaccante centrale nel caso, come io penso, oppure magari se fanno un tentativo su un altro esterno, perché non è che poi anche sugli esterni ci siano tutte queste abbondanze, però credo che la necessità primaria sia il difensore centrale per sostituire Bremer, e poi c'è il punto di domanda su Milik. È chiaro che se Milik non sta bene non dà garanzie, che Milik paradossalmente dà molta più profondità rispetto a Vlahovic alla squadra, perché non sto dicendo che uno è più forte dell'altro, sono due giocatori diversi, forti entrambi, uno naturalmente ha già una carriera importante e ha fatto degli anni, mentre l'altro è ancora nel vivo, no? Voglio dire, può ancora migliorare, però nella logica della profondità, non so se siete d'accordo, però Milik dà più profondità perché Vlahovic parte più negli spazi, quindi forse loro hanno bisogno anche di avere un giocatore che gli dia una soluzione alternativa, però dipende dalle condizioni.
Allora, staremo a vedere. Nick, noi ti salutiamo come sempre, buona settimana, presto, un abbraccio.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Ciao. Allora, ci stiamo per fermare, tu sei più per faccio un sondaggio velocissimo, più punto o difensore per la Juve serve adesso?
Tutte e due,
se tu faresti tutte e due a gennaio.
Se vuole lottare per vincere lo scudetto, entrambi.
Entrambi, eh?
Secondo me Motta era quello un po' il discorso.
Motta,
cioè, lui dice Giuntoli difensore, lo ascoltate proprio.
Sì, hai visto, no? E lui invece però...
E lui, secondo me, prendiamoli tutte e due.
Gli manda un messaggio. Ci incontriamo, ne parliamo, come dici, tutte e due, tu dici, per meglio, per aumentare, beh, diciamo, sì, così, sì, lo spessore. Sì. Garbo.
Ma io dall'inizio del campionato che dico che manca una punta, considerato che non c'è un vice Vlahovic, che Milik non si sa quando rientrerà, secondo me c'è più bisogno di una punta che di un difensore.
Punta più che difensore, Bonanni.
Sicuramente la punta, adesso potrebbe servire un difensore visto l'assenza di Bremer, però inizialmente l'attaccante era quello che serviva di più alla Juve.
Va bene, allora ci fermiamo perché poi torniamo e ripartiamo analizzando un po' il momento della Roma, tra poco.